In altre parole,
le parole, la voce di Laura Di Corcia, poetessa, insegnante, attiva in politica, è con noi per tutta la settimana. Benvenuta Laura.
Buongiorno, buongiorno.
Io spero che non dia fastidio il tu che do, perché ci conosciamo, certo, ma come dire, è prassi tra colleghi darsi del tu. Non dico colleghi perché io non sono poeta e non sono insegnante, però è vero che tu scrivi anche per i giornali, collabori, contribuisci con delle critiche teatrali, cinematografiche, e quindi così mi viene naturale darci
certo,
del tu al microfono.
Certo. Mi fa piacere.
Senti, noi ieri abbiamo così voluto parlare un po' attorno a quello che sta accadendo in questo mondo che pare impazzito, e questo cortocircuito, no, legato a democrazie, magari anche paesi dove ne fanno un vanto della propria democrazia, penso agli Stati Uniti, penso a Israele, e dove però la leadership sembra despotica, narcisistica. E cercavi tu, Laura, di ragionare attorno anche a queste masse. Che cosa sono queste masse?
Sì.
Chi vota queste persone e cosa combinano questi governi? Hai visto? Ancora ci hanno giocato uno scherzo questa notte, dall'escalation, la paura di una terza guerra mondiale, a una tregua, finta, vera, non si sa, dura solo 24 ore, non si capisce più nulla.
Questo è il governo ondivago di Trump, chiamiamolo così, governo ondivago. Oggi dice una cosa, domani ne dice un'altra, dopodomani un'altra ancora, l'abbiamo visto proprio negli ultimi giorni.
Però le onde di solito, insomma, più o meno se si è al mare, possono cullare perché hanno un moto più o meno regolare. Dopo è vero che può arrivare lo tsunami o l'onda repentina che ti fa cadere e bere l'acqua salata, però qui veramente è difficile raccapezzarci. Allora, oggi tu come vuoi illuminare questa giornata?
Ma io oggi, visto che sono una poetessa e quindi lavoro con la lingua, parlerei proprio di come tutto alla fine sia anche linguistico o culturale, antropologico, come tutto nasca in realtà da appunto un bacino di tipo linguistico. E quindi negli ultimi anni vediamo proprio come a livello linguistico si sia diffuso un linguaggio dell'odio, una sfiducia nell'essere umano. Ovvero, se io parlo male delle minoranze, delle donne, degli immigrati, sono sincero, secondo quest'ottica, quindi l'essere umano è cattivo per natura, la bontà è ipocrita. Se invece io parlo bene, cerco di utilizzare un linguaggio inclusivo, di essere rispettoso, rispettosa, eccetera, sono falsa, buonista, ipocrita. Esiste il buonismo, non esiste il cattivismo, invece secondo me dovremmo iniziare a parlare di cattivismo. Siamo sicuri che l'essere umano sia proprio così, come lo dipingono, che sia così, come dire, abietto? Ecco, non c'è più fiducia nella possibilità del bene, e quindi dove il bene è deriso, il male prende il sopravvento, e piano piano, giorno dopo giorno, anno dopo anno, ecco dove siamo arrivati.
Ecco dove siamo arrivati. Stavo pensando mentre ti ascoltavo al fatto che parte di questo male, di questo odio, come dire, è veicolato, è diventato popolare e anche molto influente, penso in questo caso soprattutto agli Stati Uniti, attraverso determinati mezzi di comunicazione, i cosiddetti social, e rimanendo in ambito, a proposito di lingua, qui la lingua inglese la fa da padrona e da regina, i cosiddetti hate speech, no? I discorsi di odio. Però non bisogna nemmeno rimanere negli Stati Uniti, se penso a cosa successe purtroppo, il terribile genocidio in Burundi, Ruanda, lì la radio giocò un ruolo determinante, spargendo discorsi di odio.
Infatti c'è uno spettacolo di Milo Rau, regista teatrale svizzero, Hate Radio, che parla proprio di questo, di come la radio riuscì a, diciamo, colonizzare le menti delle persone e a instillare questo odio verso l'altro. Poi lì non si trattava neanche di altro perché erano due tribù che facevano comunque parte dello stesso paese, quindi altro fino a un certo punto. Ma guarda, in realtà questa querela, questo dibattito è antico, perché se pensiamo alle posizioni filosofiche di Hobbes e Rousseau, no? I due filosofi, per Hobbes l'uomo è cattivo per natura e quindi serve un potere che lo controlli, no? Mentre per Rousseau l'uomo per natura è buono, ma la società è la cultura che lo corrompe. Dove sta la verità? Ma in realtà questo stato di natura che tutti di cui tutti si riempiono la bocca non lo conosciamo veramente, quindi non possiamo sapere dove sia la verità. Però sicuramente in questo momento è vincente Hobbes, vince Hobbes, ecco. Quindi noi crediamo che l'uomo sia per natura violento e egoista e che quindi ci voglia qualcosa che lo metta a freno. Però no, in questo momento abbiamo fatto anche un passo oltre. Se l'essere umano è così, allora lasciamolo essere esattamente com'è. Ecco. E quindi.
Rousseau, poi teorizzava anche così un po' romanticamente, nel senso che è stato anche un po' precursore di tutto il movimento romantico, anche il cosiddetto enfant sauvage, anche su quello, no? Ci si ricama sopra.
Certo, sono tutte narrazioni, sono tutte mitologie alla fine, però quello che è importante oggi è capire che i politici, gli opinionisti e i media usano proprio l'aggressione, l'odio come se fosse una forma di trasparenza. Io questa cosa ci tengo a metterla, come dire, in discussione,
E fai bene.
perché la brutalità non è onesta, non è mai onesta.
Ma sai che proprio questa mattina nel manifesto, a pagina 18, sì, lo stavo sfogliando, lo sto tenendo in mano, Alberto Leis, nella sua rubrica In una parola, annotava questa cosa, no? Cioè il fatto che, non so, l'Ayatollah Khamenei in Iran è sepolto in un bunker, no? E invoca il suo Dio, no? Che non per forza è l'Allah di tutti i musulmani. Poi Trump, sicuro di essere stato salvato da un Dio, anche lui, no? Quando un
Sì.
proiettile, ti ricordi, lo ha ferito a un orecchio. E poi ultimamente questa immagine che ha fatto il giro del mondo, Netanyahu, con i simboli della sua religione, recarsi al muro del pianto, no? Dopo il super bombardamento americano sull'Iran, per invocare un Dio affinché garantisca ogni bene all'alleato Donald Trump. È pazzesca anche questa cosa, anche questo sfruttamento
Sì,
dei simboli, no,
assolutamente
religiosi.
direi che dove servono i simboli religiosi per fare del male, insomma, la realtà è veramente misera. Tra l'altro Trump in un discorso recente ha ancora citato Dio, insomma, dopo aver attaccato l'Iran, quindi è tutto molto primitivo, è tutto anche un déjà vu, no? Qualcosa che abbiamo già visto e che speravamo di aver superato, invece evidentemente sono i corsi e ricorsi della storia.
Senti, ma noi, cioè, perché allora, dicevo, ci diamo del tu perché un po' siamo colleghi, no? Allora, anche i giornalisti, i mass media hanno delle responsabilità. Ieri invece ci spacciavo per vilan, noi vilan, noi del popolo, noi cittadini, però è così, siamo questo e siamo anche l'altro. Però sulla responsabilità dei giornalisti forse due parole vanno spese, perché poi adesso certo giornalismo non è semplicemente partigiano, contribuisce a diffondere odio e semina zizzania, fake news.
Assolutamente, assolutamente. Mi viene in mente un esempio proprio concreto. Filippo Facci è un giornalista di Libero, no? Questa testata italiana di destra, spesso aggressiva e con toni razzisti, che nel 2017 dice: ho il diritto di odiare l'Islam, no? E poi dice: vabbè, sono sincero, alla fine l'ordine dei giornalisti l'ha sanzionato, però lui si difende dicendo: sono stato sincero. E quindi questo è odio, no? Travestito da libertà d'espressione, proprio il classico esempio. Quando i giornalisti operano in questo senso, abbiamo un problema, abbiamo un problema. E il giornalismo dovrebbe come dire, bilanciare queste ondate, invece rischia di crearne altre anche perché insegue, come dire, le vendite. C'è anche un discorso commerciale
Ah,
alle
beh,
spalle.
è giusto, sì, la
In Italia
tiratura.
c'è la battaglia in edicola e quindi
Ma la battaglia
questo
adesso si
spiega.
gioca, le edicole stanno chiudendo, la battaglia si gioca a suono di click, e quindi appunto
Di
con
click.
questi titoli e queste boutade, queste opinioni acchiappa click fanno numeri alti, lui ha il
Forse
consenso, sì. E quindi si ritorna.
diventa ancora più aggressivo il tutto con i click, non più con l'edicola, diventa tutto ancora più aggressivo perché bisogna spararla grossa
A suon di missili, a suon di bottoni, no? Si fanno partire i missili schiacciando bottoni, si fanno partire i like con i bottoni. Questa stanza dei bottoni, bisogna farla saltare. Filippo Facci, che personaggio. Tu parlavi, ma questa roba l'ha scritta nel 2017, ma che fine avrà
Sì,
fatto?
sì, sì.
Ma.
No, beh, è ancora attivo, insomma, come è ancora attivo Vittorio Feltri, come sono attivi altri personaggi, come dire, discutibili. Però, insomma, anche alle nostre latitudini ci sono state, non da parte forse dei giornalisti, ma da parte di alcuni partiti politici ci sono delle campagne politiche che incitano all'odio e sempre, come dire, travestendosi da trasparenza, da sincerità, da autenticità. Ma l'autenticità è un concetto molto più complesso e più ampio e dovrebbe, secondo me, portare l'essere umano a toccare tutta la sfera emotiva e valoriale, quindi innalzarlo. Invece in questo caso rischia solo di abbassare le prospettive, gli orizzonti e poi vediamo che la violenza verbale si può trasformare anche in violenza fisica. Non va sottovalutata. Forse abbiamo commesso l'errore di sottovalutarla.
Penso proprio che hai ragione. Allora, chissà se c'è un antidoto. Così. La lascio lì, perché sono le 8:30, dobbiamo salutarci. Spazio all'informazione, la buona informazione targata RSI, non quella fatta di post-verità, fake news e opinioni opinabili. Ritorniamo domani, Laura Di Corcia, alle 8:18. Ti auguro una buona giornata. Buon lavoro a.
Grazie.
A prestissimo.
Buona mattinata a tutti gli ascoltatori e a te, ovviamente.
Rete 2.